Benvenuti al Daily Digest di giovedì 9 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Aie Aie, il lemure che sembra un roditore preistorico. La Cina punta alla Luna e a Marte. Il piano spaziale del Il vuoto digitale di Luoyang, lo spettacolo immersivo che unisce realtà e codice. I lati oscuri del cosmo. Taxi volanti a Roma. Il sogno del Giubileo 2025 è il rinvio al 2026. I sistemi intracorticali ad alta densità, Neuralink, Paradromics e BlackRock. La Sagrada Famiglia di Barcellona, il sogno architettonico di Gaudí che sfida i secoli. Soneva Yani, il resort che ha abolito la plastica e compensa persino il volo degli ospiti. Le turbine eoliche senza pale, il vento diventa silenzioso, e Venezia nel 1500, la Repubblica del Leone tra commercio, navi e diplomazia. Iniziamo!
Aie Aie, il lemure che sembra un roditore preistorico. Nelle foreste del Madagascar si aggira un primate notturno che sembra uscito da un film dell'orrore. Occhi spalancati, incisivi da roditore e un dito medio lungo e ossuto che picchietta i tronchi come un picchio. L'Aie Aie, unico sopravvissuto di una famiglia antichissima, usa questo dito per scovare larve nascoste nel legno e per nutrirsi di noci durissime. Scopriamo perché la sua anatomia è un mosaico di meraviglie evolutive. Un primate tra i rami con i denti da castoro. L'Aie Aie, da Ubentonia madagascariensis, è il più grande primate notturno vivente, con una lunghezza testa-corpo da 36 a 43 cm e una coda folta da 56 a 61 cm, per un peso che oscilla tra i 2 e i 3 kg. La sua pelliccia scura è percorsa da lunghi peli di guardia bianchi che può erigere quando si sente minacciato, creando un'illusione ottica di maggiori dimensioni. I giovani hanno una striscia argentata sulla schiena che scompare con la maturità sessuale, raggiunta attorno ai 2 anni di età. Ciò che colpisce di più, tuttavia, sono gli incisivi anteriori, a crescita continua e privi di smalto nella parte posteriore, si autoaffilano costantemente e sono separati dai premolari da un ampio diastema, proprio come nei roditori. Nonostante l'aspetto, l'Aie Aie è un lemure a tutti gli effetti, ultimo rappresentante della famiglia Daubentonidae, la cui linea evolutiva risale a circa 70 milioni di anni fa. Un dito medio che vale un'orchestra. La mano dell'Aie Aie è un capolavoro di ingegneria naturale. Le dita sono estremamente allungate e il terzo dito, il medio, si presenta filiforme, quasi scheletrico, con un'articolazione metacarpofalangea a sfera che gli consente una rotazione e un'estensione in tutte le direzioni. A questo si aggiunge un sesto dito rudimentale, un falso pollice, che migliora la presa durante gli spostamenti tra i rami. Il terzo dito non serve solo per afferrare le larve, viene impiegato anche per la pulizia personale, inclusa la mucofagia nasale, e per bere raccogliendo acqua e nettare da fessure inaccessibili ad altri animali. Tap scanning, il picchiettio che svela il cibo. L'Aie Aie ha sviluppato una tecnica di caccia chiamata foraggiamento a percussione. Si posiziona su un ramo e inizia a picchiettare la corteccia con il terzo dito a una frequenza che può arrivare a 8 colpi al secondo. Le grandi orecchie mobili, dotate di creste interne complesse, captano le impercettibili variazioni del suono e le vibrazioni prodotte dalle larve xilofaghe all'interno delle gallerie. Una volta individuata la cavità, il lemure usa i robusti incisivi per strappare via pezzi di legno e corteccia, quindi infila il dito medio per arpionare la preda. Questo comportamento richiama quello dei picchi, ma è realizzato con strumenti completamente diversi, un esempio classico di convergenza evolutiva. Non solo insetti, noci e frutti nella dieta. Anche se originariamente si pensava che l'Aie Aie fosse un insettivoro specializzato, ricerche successive hanno dimostrato una dieta molto più varia. L'animale consuma grandi quantità di semi di canarium, noci, frutta, nettare e linfa, e non disdegna di saccheggiare piantagioni di cocco, mango e litchi. Per aprire i durissimi frutti di canarium, divisi in 3 scomparti interni, l'Aie Aie combina l'azione degli incisivi con quella del terzo dito, rode il guscio fino a creare un foro e poi estrae la polpa con il dito flessibile. Questo comportamento suggerisce che la morfologia della mano si sia evoluta non solo per cercare larve, ma anche per sfruttare risorse vegetali altrimenti inaccessibili, soprattutto in assenza di scoiattoli e altri roditori competitori in Madagascar. Territori vastissimi e comunicazione difficile. L'Aie Aie è prevalentemente solitario. I maschi pattugliano territori che possono raggiungere i 200 ettari, sovrapponandosi tra loro laddove si trovano le femmine. Queste, invece, difendono aree esclusive da 30 a 50 ettari. Di giorno dorme in nidi sferici intrecciati con foglie e liane, costruiti alla biforcazione dei rami più alti. La comunicazione acustica gioca un ruolo fondamentale, ma il continuo picchiettio a frequenze comprese tra 6 e 15 kHz impone vincoli sulle vocalizzazioni. Il richiamo principale si attesta attorno a 2,7 kHz, un compromesso tra la necessità di diffondersi nella foresta e la sensibilità uditiva della specie. Purtroppo la frammentazione delle foreste malgasce sta isolando sempre più le popolazioni, riducendo drasticamente la loro variabilità genetica e mettendo a rischio la sopravvivenza di questo straordinario primate. L'AI è la dimostrazione vivente che l'evoluzione può dare forma a creature bizzarre e perfettamente funzionali. Il suo aspetto insolito, unito a strategie di sopravvivenza raffinate, lo rende uno dei mammiferi più affascinanti e vulnerabili del pianeta. L'innovazione è la chiave per risolvere le sfide del presente. Vediamo come nel prossimo articolo su microsmeta.com.
La Cina punta alla Luna e a Marte. Il piano spaziale del 2027-2032. Mentre gli Stati Uniti riorganizzano il programma Artemis, la Cina accelera con un piano autonomo e ambizioso. Tra il 2027 e il 2032, Pechino invierà sonde al polo sud lunare, farà atterrare i primi taikonauti sulla superficie e lancerà una missione senza precedenti per riportare campioni da Marte entro il 2031. La strategia cinese è chiara: diventare la prima potenza a completare il ciclo di andata e ritorno dal pianeta rosso. Il razzo Long March 10 è la capsula Mengzhou. Il pilastro della strategia lunare cinese è il vettore Long March 10, CZ-10, un razzo a tre corpi con una capacità di carico di 27 tonnellate verso l'orbita di inserzione translunare. Nel febbraio del 2026, la Cina ha completato con successo un test integrato che ha validato il sistema di aborto al decollo in condizioni di massima pressione aerodinamica e il rientro propulsivo del primo stadio, dimostrando la maturità della tecnologia. La capsula Mengzhou, progettata per trasportare i taikonauti, è già stata collaudata in volo. Il profilo di missione prevede un doppio lancio. Il lander Lanyue e la Mengzhou si agganceranno in orbita lunare, quindi due taikonauti scenderanno sulla superficie indossando la tuta protettiva Wanzhou e utilizzando il rover Tansuo per esplorare il polo sud. Dopo alcuni giorni di attività scientifica, il modulo di ascesa del lander li riporterà in orbita per il rendezvous con la capsula e il rientro sulla Terra. Il primo allunaggio con equipaggio è previsto tra il 2029 e il 2030. Un ritmo che mette pressione agli Stati Uniti e dimostra la determinazione cinese a non restare indietro nella nuova corsa alla Luna. Le missioni robotiche Chang'e 7 e 8. Prima dell'allunaggio umano, la Cina invierà due sonde robotiche avanzate. Chang'e 7, nel periodo 2026-2027, condurrà analisi termiche e morfologiche dettagliate del polo sud, impiegando un modulo in grado di compiere balzi all'interno dei crateri permanentemente in ombra per rilevare depositi di acqua ghiacciata. Questa capacità di saltare da un punto all'altro è unica nel panorama delle esplorazioni lunari e permetterà di mappare risorse che sono invisibili agli orbiter tradizionali. Nel 2028, Chang'e 8 testerà le prime tecnologie di utilizzo delle risorse in situ, cioè la capacità di estrarre ossigeno e altri materiali direttamente dal suolo lunare. A bordo della missione ci sarà anche un rover scientifico da 30 kg sviluppato dalla Suparco, l'Agenzia Spaziale del Pakistan, segno della crescente cooperazione internazionale che Pechino sta costruendo attorno al suo programma lunare. Chang'e 8 rappresenterà il primo passo concreto verso la costruzione della International Lunar Research Station, la base che la Cina intende realizzare con i suoi partner internazionali. Tianwen 3, il colpo grosso su Marte. Se la Luna è il primo obiettivo, Marte è il vero gioiello che la Cina vuole conquistare. Alla fine del 2028, sfruttando una finestra di lancio tra dicembre e gennaio, la missione Tianwen 3 decollerà con un'architettura a doppio lancio basata sul razzo Long March 5. L'obiettivo è ambizioso: riportare sulla Terra campioni di suolo marziano entro il 2031, diventando la prima nazione al mondo a completare un'impresa del genere. La missione utilizzerà un sistema di carotaggio capace di perforare fino a 2 metri di profondità, raccogliendo almeno 500 grammi di regolite marziana. Un drone aereo, simile a un piccolo elicottero, esplorerà l'area circostante per selezionare i siti di prelievo più interessanti. La Cina ha aperto la missione alla cooperazione internazionale, selezionando nell'aprile del 2026 5 strumenti scientifici stranieri, tra cui un retroreflettore laser sviluppato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, in Italia. Questa apertura è una mossa strategica: da un lato arricchisce il valore scientifico della missione, dall'altro costruisce una rete di alleanze che fa concorrenza al blocco guidato dagli Stati Uniti. La costruzione del blocco ILRS è la sfida geopolitica. Mentre gli Stati Uniti hanno gli accordi Artemis come quadro giuridico e diplomatico per la cooperazione lunare, la Cina sta strutturando la International Lunar Research Station, ILRS, come un blocco alternativo. La Russia è il partner principale, ma numerose altre nazioni, specialmente in Asia e Africa, stanno aderendo al progetto. La strategia cinese è offrire accesso allo spazio e condivisione dei risultati scientifici in cambio di sostegno politico ed economico. Entro il 2032, con l'allunaggio umano completato e le missioni robotiche in corso, la Cina avrà posto solide basi per la fase successiva. La costruzione vera e propria della base ILRS, che diventerà il centro operativo del programma spaziale cinese per i decenni a venire. Il quinquennio 2027-2032 è, per Pechino, il momento del sorpasso. Mentre l'America riorganizza i suoi piani, la Cina corre, e lo fa su due fronti contemporaneamente, Luna e Marte, con una coerenza e una determinazione che stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici dello spazio. Tra il 2027 e il 2032 la Cina si candida a diventare la protagonista assoluta dell'esplorazione spaziale. Con un razzo potente e collaudato, un lander lunare già testato e una missione marziana senza precedenti, Pechino dimostra che il secolo asiatico si giocherà anche oltre l'atmosfera terrestre. La competizione con gli Stati Uniti non è mai stata così accesa, e il traguardo di Marte si avvicina rapidamente.
Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 4.000 articoli e 150 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto. Il vuoto digitale di Luoyang, lo spettacolo immersivo che unisce realtà e codice. La città cinese di Luoyang ha inaugurato un nuovo spazio espositivo chiamato Illusion Space, un santuario digitale dove proiezioni laser, suono tridimensionale e intelligenza artificiale trasportano i visitatori in una matrice di dati e luce. Un involucro di luce e suono. Come funziona l'Illusion Space? Appena varcata la soglia, il visitatore si trova avvolto da un flusso ininterrotto di dati luminosi che scorrono lungo pareti, pavimento e soffitto. L'architettura dello spazio scompare, sostituita da una tela digitale su cui laser ad alta precisione disegnano forme geometriche, paesaggi astratti e cascate di particelle colorate. Un sistema di tracciamento multidimensionale, basato su sensori LiDAR e telecamere a infrarossi, segue i movimenti del pubblico e modifica in tempo reale gli scenari proiettati, facendo sì che ogni persona diventi parte attiva dell'opera. L'audio spaziale, diffuso da decine di altoparlanti nascosti, crea una bolla sonora tridimensionale. I suoni sembrano provenire da punti precisi dell'ambiente, a volte sussurrando alle spalle del visitatore, altre volte esplodendo in un crescendo sinfonico sincronizzato con le immagini. Il cuore tecnologico è un cluster di computer dotati di schede grafiche di ultima generazione, capaci di calcolare miliardi di riflessioni luminose al secondo per generare l'illusione di uno spazio infinito. Dalla realtà fisica alla matrice digitale. IO Concept dietro l'Illusion Space affonda le radici nell'estetica del cyberpunk e nella filosofia della realtà simulata. Gli artisti digitali che hanno progettato l'esperienza si sono ispirati al romanzo neuromante di William Gibson e a film come Matrix, ma con l'obiettivo di creare un ambiente non distopico, bensì contemplativo. La stanza immersiva vuole rappresentare il confine sempre più sottile tra mondo fisico e mondo virtuale, un tema che tocca la nostra quotidianità fatta di schermi, realtà aumentata e identità digitali. A differenza della realtà virtuale che richiede visori e isola completamente l'utente, qui l'esperienza è condivisa. Decine di persone possono camminare insieme, interagire tra loro e con le proiezioni, generando coreografie collettive di luce. Alcune installazioni permettono persino di disegnare con il movimento delle mani, trasformando i gesti in scie di colori che si mescolano al flusso generale, in un continuo dialogo tra uomo e macchina. L'intelligenza artificiale come direttore d'orchestra. Dietro la bellezza ipnotica delle proiezioni c'è un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che analizza le reazioni del pubblico. Telecamere termiche rilevano i punti di maggior affluenza e la permanenza dei visitatori in determinate aree. Un algoritmo di machine learning adatta in tempo reale la densità delle particelle, la velocità delle animazioni e la palette cromatica per mantenere alto l'interesse ed evitare l'assuefazione percettiva. Se il sistema percepisce una folla più concentrata in un angolo, può dirottare lì le proiezioni più spettacolari, come l'apparizione di una galassia in miniatura o una pioggia di codici binari. Il risultato è un allestimento che non si ripete mai uguale a se stesso, ma evolve con il pubblico, rendendo ogni visita unica. Questo approccio ricorda i concerti di musica elettronica in cui il visual artist modifica le immagini al ritmo di musica, ma qui il VJ è un'intelligenza artificiale che impara e si adatta senza intervento umano. Un nuovo polo per il turismo tecnologico. Luoyang, celebre per le grotte di Longmen e per la sua storia millenaria, sta investendo massicciamente nel turismo esperienziale per attrarre un pubblico giovane e globale. L'Illusion Space si inserisce in un progetto più ampio che prevede la costruzione di musei interattivi, parchi a tema digitale e festival di arte elettronica. L'obiettivo è duplice: da un lato diversificare l'offerta culturale della città, dall'altro creare un laboratorio permanente per artisti e ingegneri del software, dove sperimentare le frontiere della proiezione immersiva. I primi dati parlano di decine di migliaia di visitatori nel primo mese di apertura, con una fortissima condivisione di foto e video sui social network cinesi. La stampa locale ha già ribattezzato l'Illusion Space la fabbrica dei sogni digitali, sottolineando come la tecnologia possa diventare un nuovo linguaggio universale in grado di raccontare tanto il passato quanto il futuro. Lo spazio illusorio di Luoyang non è soltanto un'attrazione spettacolare. È un manifesto di come l'arte digitale e l'intelligenza artificiale possano ridefinire il nostro rapporto con gli spazi fisici. In un mondo sempre più connesso, immergersi in una matrice di luce potrebbe diventare una forma d'arte collettiva, capace di unire codice e poesia. La prossima notizia è un tributo alla curiosità. Ascoltiamola su microsmeta.com.
I lati oscuri del cosmo. Il 95% dell'universo è fatto di qualcosa che non vediamo, non tocchiamo e non capiamo. Materia oscura ed energia oscura sono i due pilastri invisibili che tengono insieme le galassie e spingono l'universo a espandersi sempre più in fretta. La loro natura rimane il più grande rompicapo della fisica moderna. La colla invisibile delle galassie. Negli anni 30 del Novecento, l'astronomo svizzero Fritz Zwicky studiò le galassie dell'ammasso della chioma e scoprì un comportamento assurdo. Si muovevano troppo velocemente. In base alla massa delle stelle visibili, la forza di gravità non bastava a tenerle insieme. L'ammasso avrebbe dovuto disperdersi nello spazio. Zwicky ipotizzò l'esistenza di una materia oscura, una sostanza invisibile capace di esercitare un'enorme attrazione gravitazionale. Decenni dopo, Vera Rubin osservò che le stelle ai bordi delle galassie spirali ruotano quasi alla stessa velocità di quelle vicine al centro, violando le leggi di Keplero. Anche in questo caso, solo un alone esteso di materia oscura poteva giustificare le orbite piatte. Oggi sappiamo che la materia oscura è circa 6 volte più abbondante della materia ordinaria, quella di cui siamo fatti noi, i pianeti e le stelle. Eppure, non emette luce, non assorbe radiazioni e interagisce solo con la gravità. Particelle elusive e idee alternative. I fisici hanno cercato di dare un volto alla materia oscura immaginando particelle ancora sconosciute. Le più famose sono le WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, particelle massive che interagirebbero pochissimo con la materia normale, e gli assioni, leggerissimi e prodotti in abbondanza nell'universo primordiale. Decine di esperimenti sotterranei, protetti dalla radiazione cosmica, provano a catturare il segnale di un urto tra una WIMP e un nucleo atomico, ma finora senza successo. Alcuni ricercatori, stanchi di non trovare nulla, hanno proposto di modificare le leggi della gravità su larga scala. La teoria MOND, Modified Newtonian Dynamics, riesce a spiegare le curve di rotazione delle galassie senza bisogno di materia oscura, ma fatica a rendere conto di fenomeni come la separazione tra materia visibile e lente gravitazionale osservata nell'ammasso del bullet. L'energia che accelera il cosmo. Alla fine degli anni 90, due gruppi indipendenti di astronomi fecero una scoperta sconvolgente. L'espansione dell'universo, anziché rallentare per effetto della gravità, sta accelerando. Per spiegarlo, introdussero l'energia oscura, una sorta di pressione negativa che riempie ogni centimetro cubo di spazio e spinge le galassie ad allontanarsi sempre più in fretta. La forma più semplice di energia oscura è la costante cosmologica, già ipotizzata da Einstein e poi abbandonata. Essa equivarrebbe all'energia del vuoto quantistico, ma i calcoli teorici danno un valore 10-120 volte più grande di quanto osservato, un disastro noto come problema della costante cosmologica. Modelli più raffinati ipotizzano che l'energia oscura possa variare nel tempo, quintessenza. Nel 2025, un articolo aveva suggerito che stesse indebolandosi, ma studi del 2026 hanno smentito l'ipotesi, attribuendo l'illusione a errori nella stima dell'età delle galassie ospiti delle supernove. L'energia oscura sembra quindi stabile, ma il mistero della sua origine rimane intatto. Un futuro da decifrare. Materia ed energia oscura insieme costituiscono il 95% del bilancio cosmico. Senza materia oscura non esisterebbero le galassie. Senza energia oscura non capiremmo il destino ultimo dell'universo. Sospeso tra un congelamento eterno è una lacerazione dello spazio-tempo. Big Rip. Telescopi come Euclid e il Vera Corso Rubino Observatori mapperanno miliardi di galassie per tracciare la distribuzione della materia oscura e misurare l'effetto dell'energia oscura con precisione senza precedenti. I lati oscuri del cosmo restano avvolti nel mistero, ma ogni nuova mappa celeste ci avvicina alla loro identità. Forse la soluzione richiederà un salto teorico simile a quello che portò Einstein a superare Newton. Fino ad allora, conviviamo con l'idea affascinante che quasi tutto l'universo sia ancora da scoprire.
Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti!
Taxi volanti a Roma. Il sogno del Giubileo 2025 è il rinvio al 2026. Il progetto dei taxi volanti a Roma aveva come obiettivo il Giubileo del 2025, ma le difficoltà finanziarie del partner tecnologico hanno costretto a un rinvio. Ora la capitale punta al 2026 con una nuova partnership e un'infrastruttura digitale all'avanguardia.
Il progetto UrbanVoo per i taxi volanti a Roma rappresenta uno dei casi più emblematici delle sfide che la mobilità aerea urbana deve affrontare.
L'azienda italiana aveva pianificato di lanciare collegamenti commerciali tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e il centro cittadino entro la fine del 2024, in vista del Giubileo del 2025. Un evento che avrebbe attirato milioni di pellegrini e turisti nella capitale. L'idea era quella di offrire un servizio di aerotaxi che potesse trasportare i passeggeri dall'aeroporto al cuore di Roma in pochi minuti, evitando il traffico cittadino e offrendo un'esperienza di viaggio senza precedenti.
Il progetto era stato accolto con grande entusiasmo dalle autorità locali e dall'opinione pubblica, che vedevano nei taxi volanti una soluzione innovativa per la mobilità urbana.
Tuttavia, il sogno si è scontrato con la dura realtà del mercato. Il partner tecnologico di UrbanVoo, la tedesca Volocopter, ha subito una battuta d'arresto finanziaria che ha messo in crisi l'intero progetto. Volocopter, una delle aziende più promettenti nel settore degli EVTOL,
ha dovuto affrontare difficoltà economiche che hanno portato alla sua acquisizione da parte di Diamond Aircraft nel marzo 2025 e alla sospensione temporanea del programma di certificazione. Questo evento ha costretto UrbanVoo a rivedere i propri piani e a riprogrammare il lancio dei servizi commerciali.
La partnership con Volocopter era considerata strategica per il progetto romano.
E il suo fallimento ha rappresentato un duro colpo per le ambizioni della capitale italiana nel campo della mobilità aerea avanzata.
Di fronte a queste difficoltà, UrbanVoo ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Nel maggio 2025, l'azienda ha stretto una nuova partnership operativa con Future Flight Global, un'azienda specializzata nella mobilità aerea avanzata.
Questo nuovo accordo ha permesso di ridefinire la strategia e di pianificare lo sviluppo di una rete di 10 vertiporti nell'area romana a partire dal 2026. I vertiporti, ovvero le infrastrutture dedicate al decollo e all'atterraggio dei taxi volanti, saranno distribuiti in punti strategici della capitale e dell'area metropolitana,
creando una rete di collegamenti intermodali con il trasporto pubblico tradizionale. L'infrastruttura di gestione digitale dei passeggeri sarà basata sui servizi cloud di Amazon Web Services, AWS, garantendo un sistema di prenotazione e gestione dei voli efficiente e scalabile. La gestione dello spazio aereo a bassa quota e la geoconsapevolezza dei flussi di traffico sono coordinate da D-Flight, la società del gruppo Enav specializzata nella gestione del traffico aereo per droni e velivoli innovativi. D-Flight implementa i servizi di analisi del rischio SORA, Specific Operations Risk Assessment, richiesti dalle linee guida EASA, garantendo che le operazioni dei taxi volanti siano condotte in totale sicurezza.
Questo sistema di gestione integrata è fondamentale per garantire che i voli possano operare in modo sicuro nello spazio aereo urbano,
evitando conflitti con altri velivoli e con le infrastrutture cittadine. La sicurezza è la priorità assoluta per UrbanVoo e per tutti gli attori coinvolti nel progetto, che vogliono dimostrare che i taxi volanti possono essere un mezzo di trasporto sicuro e affidabile per i cittadini e i turisti. Il progetto romano ha un'importanza strategica non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Roma, con la sua storia millenaria, è la sua attrazione turistica globale. Rappresenta un palcoscenico ideale per dimostrare la fattibilità dei taxi volanti in un contesto urbano complesso. Se il progetto avrà successo, potrebbe diventare un modello per altre città europee e internazionali, accelerando la diffusione della mobilità aerea avanzata in tutto il mondo.
Le sfide da affrontare sono ancora numerose, dalla certificazione dei velivoli alla formazione dei piloti, dallo sviluppo delle infrastrutture alla creazione di un quadro normativo stabile e coerente. Ma la determinazione di Urban VU e dei suoi partner dimostra che il sogno dei taxi volanti a Roma è tutt'altro che svanito.
Il rinvio del progetto dei taxi volanti a Roma dal 2024 al 2026 è un esempio di come il percorso verso l'innovazione sia spesso irto di ostacoli e imprevisti. La capacità di adattarsi, di trovare nuovi partner e di ridefinire gli obiettivi è fondamentale per trasformare un'idea rivoluzionaria in una realtà operativa.
Roma, con il suo fascino senza tempo, potrebbe diventare la prima città al mondo a integrare i taxi volanti nel proprio sistema di trasporto pubblico, scrivendo una nuova pagina nella storia della mobilità urbana.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. I sistemi intracorticali ad alta densità, Neuralink, Paradromix e BlackRock. Neuralink, Paradromix e BlackRock Neurotech sono i nomi che dominano il settore delle BCI penetranti. I loro dispositivi, dotati di centinaia di elettrodi, vengono impiantati direttamente nella corteccia cerebrale per registrare l'attività neuronale con una precisione senza precedenti. Ma quali sono le differenze ai risultati dei primi studi clinici? Neuralink, il chip da 1024 canali. Il dispositivo N1 di Neuralink, reso famoso dalle apparizioni pubbliche di Elon Musk, è un array di filamenti flessibili che ospita 1024 elettrodi in grado di captare i segnali dei singoli neuroni. L'impianto viene eseguito da un robot chirurgico chiamato R1, che posiziona i filamenti evitando i vasi sanguigni superficiali per ridurre al minimo i danni. Attualmente, Neuralink sta conducendo lo studio clinico PRIME, che ha arruolato pazienti affetti da tetraplegia o sclerosi laterale amiotrofica SLA. I primi risultati, pubblicati alla fine del 2025, mostrano che i pazienti sono in grado di controllare un cursore su schermo e persino di giocare a scacchi utilizzando solo il pensiero. La velocità di trasmissione dei dati è impressionante. Il chip trasmette in modalità wireless i segnali a un ricevitore esterno, che li decodifica in tempo reale. Paradromix è con Nexus, per il ripristino della parola. Mentre Neuralink si concentra sul controllo motorio, Paradromix ha puntato sulla decodifica del linguaggio. Il suo sistema ConneX PCI utilizza una matrice modulare con 421 elettrodi che si interfacciano con le aree cerebrali responsabili della produzione fonetica. L'azienda ha avviato nel 2026 uno studio clinico volto a permettere a pazienti con grave paralisi di comunicare attraverso un sintetizzatore vocale, che traduce direttamente l'attività neuronale in parole. Il vantaggio di ConneXus risiede nella sua architettura ad alta velocità di trasmissione, che consente di elaborare grandi quantità di dati neurali senza ritardi. I primi pazienti arruolati hanno già mostrato miglioramenti significativi nella capacità di esprimere frasi complesse. BlackRock Neurotech e Neuralace, la flessibilità come soluzione. BlackRock Neurotech, storica azienda nel campo delle BCI, sta sviluppando una piattaforma chiamata Neuralace, che abbandona i tradizionali array rigidi in silicio, come la Utah Array, a favore di una struttura a reticolo flessibile, progettata per integrarsi meglio con il tessuto cerebrale e ridurre la formazione di tessuto cicatriziale, iosi reattiva. Questa innovazione mira a prolungare la durata dell'impianto, che finora è stata limitata a pochi anni a causa della degradazione del segnale. Neuralace è ancora in fase preclinica, ma i primi test su animali hanno mostrato una stabilità del segnale superiore ai 2 anni, aprendo la strada a impianti permanenti. Il confronto. Quale sistema vincerà? La tabella seguente riassume le caratteristiche principali dei 3 dispositivi intracorticali più avanzati nel 2026. Come si può notare, la scelta del dispositivo dipende dall'applicazione clinica. Neuralink eccelle nel controllo motorio fine, Paradromix nella comunicazione, BlackRock nella durata. Tuttavia, tutti condividono la sfida della biocompatibilità e della gestione termica dei dati trasmessi. I sistemi intracorticali rappresentano la frontiera più avanzata delle BCI, ma la loro invasività richiede un'attenta valutazione rischio-beneficio. I progressi in termini di materiali e robotica chirurgica stanno comunque rendendo questi impianti sempre più sicuri e duraturi, gettando le basi per una loro diffusione su larga scala nei prossimi anni. Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
La Sagrada Famiglia di Barcellona, il sogno architettonico di Gaudí che sfida i secoli. La Sagrada Famiglia, capolavoro incompiuto di Antoni Gaudí, è molto più di una chiesa. È una foresta di pietra che cresce da oltre 140 anni. Un cantiere infinito che racconta una storia di fede, geometria e genio visionario. Le radici del progetto. Un sogno nato nel 1882. La prima pietra della Sagrada Famiglia fu posata il 19 marzo 1882, festa di San Giuseppe, sotto la direzione dell'architetto Francisco de Paula del Villar, che aveva concepito una chiesa neogotica convenzionale. Appena un anno dopo il progetto passò nelle mani di un giovane Gaudí, allora 31enne, che lo trasformò radicalmente in un'opera senza precedenti. Gaudí dedicò alla basilica gli ultimi 43 anni della sua vita, fino alla morte nel 1926, lavorando a tempo pieno e arrivando a vivere nel cantiere stesso. Il suo approccio non era quello di un semplice architetto. Studiava la natura, la geometria delle piante, la struttura delle ossa e delle conchiglie, e trasferiva queste forme organiche nella pietra. Le colonne della navata, ad esempio, si ramificano come alberi verso l'alto, creando un effetto di foresta sacra, mentre le torri sembrano fuse dalla lava o scolpite dal vento. Gaudí sapeva che non avrebbe visto il completamento dell'opera, e per questo lasciò un'enorme quantità di modelli in gesso, disegni e istruzioni per i posteri. Le tre facciate, una Bibbia di pietra. La basilica è pensata per raccontare la storia della salvezza attraverso tre monumentali facciate. La facciata della Natività, l'unica completata sotto la supervisione di Gaudí, è un tripudio di forme vegetali, animali e scene gioiose che celebrano la nascita di Gesù. I suoi portali sono talmente ricchi di dettagli che si potrebbe passare ore a osservare le foglie di palma, i frutti, le tartarughe marine che sorreggono le colonne. La facciata della Passione, realizzata a partire dagli anni 50 dallo scultore Josep Maria Subirax, è invece spoglia, drammatica, con figure geometriche taglienti che esprimono il dolore della crocifissione. La facciata della Gloria, ancora in costruzione, sarà la principale e rappresenterà il destino dell'uomo. Il giudizio finale è la gloria di Dio, con una profusione di iscrizioni e simboli che faranno da summa teologica all'intera basilica. Ognuna di queste facciate è affiancata da quattro torri campanarie, per un totale di 12 dedicate agli apostoli. Le torri è la geometria dell'infinito. Il progetto originario prevede 18 torri, 12 per gli apostoli, 4 per gli evangelisti, una per la Vergine Maria e una, la più alta, per Gesù Cristo. La Torre di Gesù, ancora in costruzione, raggiungerà i 172,5 metri di altezza, rendendo la Sagrada Famiglia l'edificio religioso più alto del mondo, ma di un metro più basso della collina di Montjuïc, perché Gaudí riteneva che la sua opera non dovesse superare la creazione divina. Le torri sono forate come termitai e ricoperte di trencadis, la tipica decorazione a mosaico di ceramica frantumata che rifrange la luce del sole in mille colori. All'interno, le colonne non seguono la rigida verticalità gotica, ma si inclinano leggermente per scaricare le forze in modo più efficiente, ispirandosi alla statica degli alberi. Gaudí introdusse anche l'iperboloide e il paraboloide iperbolico come superfici di base per volte e finestre, forme che permettevano di coprire grandi spazi con un uso minimo di materiale e di far entrare la luce zenitale in modo diffuso. Un cantiere lungo 3 secoli. La costruzione della Sagrada Famiglia ha attraversato guerre, rivoluzioni e crisi economiche. Durante la Guerra Civile Spagnola, nel 1936, gruppi di anarchici incendiarono la cripta e distrussero gran parte dei modelli originali di Gaudí. Per decenni si è dovuto lavorare sulla base di fotografie, schizzi e testimonianze orali per ricostruire le indicazioni del maestro. Solo a partire dagli anni Ottanta, con l'introduzione delle tecnologie digitali e del disegno parametrico, gli architetti hanno potuto modellare tridimensionalmente le forme complesse ideate da Gaudí, accelerando i lavori. Oggi la basilica è finanziata esclusivamente dalle donazioni dei fedeli e dai biglietti d'ingresso, che la rendono uno dei monumenti più visitati d'Europa. L'obiettivo è completare la costruzione entro il 2026, centenario della morte di Gaudí, anche se alcuni lavori decorativi e di finitura potrebbero richiedere ulteriori anni. La Sagrada Famiglia incarna così il paradosso di un'architettura che cresce più lentamente di una cattedrale medievale, ma con strumenti del XXI secolo. La Sagrada Famiglia non è solo un tempio. È una lezione di pazienza e di visione, un ponte tra il passato artigianale e il futuro digitale. Quando finalmente sarà ultimata, consegnerà al mondo un messaggio scolpito nella pietra. I sogni, se sufficientemente grandi, possono attraversare i secoli.
Caccia al tesoro sui generis. L'audio è generato col motore Microsoft Edge. Segnala le accentate errate per correggerle. Soneva Iani. Il resort che ha abolito la plastica e compensa persino il volo degli ospiti. Soneva Iani. Nell'atollo di Nunu alle Maldive, ha raggiunto la neutralità carbonica già nel 2016. Ma non si è fermata qui, ha eliminato la plastica monouso, ricicla il 90% dei rifiuti e trasforma le bottiglie rotte in opere d'arte. Un modello di economia circolare in mezzo all'oceano. Energia solare che rivaleggia con una centrale. L'impianto fotovoltaico di Sonevajani ha una potenza di 2,7 MW di picco, abbinato a un sistema di batterie da 2,0 MWh. Per capire le dimensioni, un megawatt è 1000 kW, quanto basta per alimentare centinaia di appartamenti. Qui quella potenza serve a far funzionare ville lussuose con piscine private, ristoranti gourmet e persino un cinema all'aperto. Le batterie immagazzinano l'elettricità prodotta di giorno per usarla di notte, riducendo al minimo l'accensione dei vecchi generatori a gasolio. La tassa ambientale che pianta alberi. Un'idea semplice ma rivoluzionaria. Ogni ospite paga un contributo del 2% sul prezzo della camera, che finisce nella Soneva Foundation. Con questi fondi, la fondazione ha già piantato milioni di alberi in paesi come Myanmar e Darfur e ha distribuito migliaia di fornelli da cucina efficienti che riducono il consumo di legna e le emissioni di fumo tossico. La parte più coraggiosa è che il resort compensa anche le emissioni dei voli aerei internazionali dei suoi clienti, che da soli rappresentano circa l'80% dell'impronta carbonica di una vacanza. In pratica, Sonevajani si assume la responsabilità dell'intero viaggio, non solo del soggiorno. Da rifiuto a risorsa, l'ecocentro. Nel cuore dell'isola si trova l'ecocentro Waste Wealth, un edificio dove la spazzatura rinasce. Qui il 90% dei rifiuti solidi viene riciclato o trasformato. Gli avanzi di cibo diventano compost per fertilizzare gli orti biologici. Le bottiglie di vetro rotte vengono fuse in un forno artistico e trasformate in bicchieri, vasi e sculture dagli artigiani del resort. Gli ospiti possono assistere alla soffiatura del vetro e portarsi a casa un oggetto unico, sapendo che ieri era una bottiglia destinata a inquinare l'oceano. Acqua minerale fatta in casa. Dal 2008 Sonevajani ha smesso di comprare acqua in bottiglie di plastica. Un dissalatore a osmosi inversa purifica l'acqua di mare, la arricchisce con sali minerali e la imbottiglia in vetro riutilizzabile. Ogni anno si evitano così più di 100.000 contenitori di plastica che, nelle Maldive, finirebbero troppo spesso in discariche a cielo aperto o direttamente in mare. Per tenere lontane le zanzare senza avvelenare l'ambiente, il resort ha installato trappole che imitano l'odore umano e catturano gli insetti senza usare pesticidi chimici, salvaguardando le api e gli altri impollinatori. Sonevajani non si accontenta di ridurre i danni, vuole restituire più di quanto prende. Con la sua fondazione, l'ecocentro e l'ossessione per il vetro, dimostra che un resort di lusso può diventare un motore di rigenerazione ambientale, piantando alberi a migliaia di chilometri di distanza mentre gli ospiti sorseggiano un cocktail a bordo piscina. Il futuro è un libro ancora da scrivere, ma oggi aggiungiamo una pagina. Leggiamo la prossima su microsmeta.com.
Le turbine eoliche senza pale. Il vento diventa silenzioso. Niente più gigantesche eliche che ruotano contro il cielo. Alcuni ingegneri stanno ripensando l'energia eolica partendo da un'idea sorprendente. Un bastone che vibra invece di girare. Il principio dell'aeroelasticità applicato all'energia. Un gruppo di ingegneri spagnoli ha sviluppato un dispositivo a forma di cono allungato, ancorato al terreno da una base flessibile, che invece di ruotare come le pale tradizionali comincia a oscillare quando viene investito dal vento, sfruttando un fenomeno fisico chiamato vortex shedding, cioè il distacco periodico di vortici d'aria dietro un ostacolo che genera una sequenza di spinte laterali capaci di far vibrare la struttura a una frequenza prevedibile. All'interno della base, un sistema di magneti e bobine trasforma quel movimento oscillatorio in corrente elettrica, in modo concettualmente simile a una dinamo, ma senza alcun componente meccanico che ruoti ad alta velocità. L'assenza di pale rotanti elimina di colpo diversi problemi che affliggono le turbine tradizionali. Non ci sono più collisioni con uccelli e pipistrelli, che spesso non riescono a percepire in tempo il movimento delle pale più grandi. Non c'è più il caratteristico ronzio a bassa frequenza che disturba chi abita nelle vicinanze dei parchi eolici. E la manutenzione diventa molto più semplice perché non esistono cuscinetti, ingranaggi o componenti soggetti a usura meccanica intensa come in un rotore che gira di continuo per anni. Vantaggi e limiti di una tecnologia ancora giovane. Questi dispositivi vibranti occupano uno spazio molto minore rispetto a una turbina classica e possono essere installati in gruppi ravvicinati senza generare le turbolenze che invece obbligano le pale rotanti a mantenere grandi distanze reciproche, permettendo così di installare più unità nella stessa superficie di terreno o di tetto. Il costo di produzione, secondo le aziende che li sviluppano, potrebbe risultare inferiore del 50% rispetto a una turbina equivalente, grazie alla semplicità costruttiva e alla quasi totale assenza di parti meccaniche complesse da lavorare con precisione. La resa energetica per singola unità resta però nettamente inferiore a quella di una grande pala eolica. Mentre una turbina tradizionale di grandi dimensioni può alimentare centinaia di abitazioni, un singolo bastone vibrante produce quantità di energia molto più modeste, adatte piuttosto a integrare l'illuminazione pubblica, ricaricare sensori remoti o affiancare altre fonti in piccoli impianti domestici, mentre resta ancora da dimostrare su larga scala l'affidabilità dei materiali sottoposti a vibrazioni continue per anni senza cedimenti da fatica strutturale. Dove potrebbe trovare applicazione concreta? I promotori di questa tecnologia immaginano un futuro in cui piccole selve di questi coni vibranti punteggino i tetti dei condomini nelle città, i cortili delle scuole e i giardini pubblici, offrendo energia pulita in contesti dove non sarebbe mai possibile installare una turbina tradizionale per ragioni di spazio, di rumore o di impatto visivo sul paesaggio urbano. Alcuni prototipi sono già stati testati in ambito militare per alimentare avamposti remoti, mentre altri progetti pilota hanno riguardato l'illuminazione di piccole isole e comunità rurali non collegate alla rete elettrica nazionale, dove ogni watt prodotto localmente riduce la dipendenza da generatori diesel rumorosi e inquinanti. Anche se non sostituirà le grandi pale che dominano oggi i parchi eolici offshore, questa tecnologia silenziosa e compatta rappresenta un tassello complementare in un mosaico energetico che dovrà diventare sempre più diversificato per rispondere alle esigenze di un pianeta affamato di elettricità pulita.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Venezia nel 1500, la Repubblica del Leone tra commercio, navi e diplomazia. All'alba del 500, Venezia era una delle potenze più influenti d'Europa, una città costruita sull'acqua che dominava il Mediterraneo orientale grazie a un'immensa flotta, una rete commerciale senza eguali e una diplomazia raffinata. Rialto, il cuore pulsante del denaro. Il quartiere di Rialto era il centro finanziario dell'intera Europa. Qui si concentravano i fondaci dei mercanti tedeschi, greci, armeni e turchi, le banche, le assicurazioni marittime e la zecca di Stato. I banchieri sedevano dietro i loro tavoli di legno, chiamati banchi, annotando crediti e debiti su grandi registri, mentre i cambiavalute pesavano ducati d'oro, fiorini e zecchini con bilance di precisione. Il listino delle merci a Rialto dettava i prezzi del pepe, della seta, del cotone, dello zucchero e delle spezie in tutta Europa. Ogni giorno arrivavano notizie sui naufragi, sulle guerre e sui raccolti. E i mercanti reagivano immediatamente comprando o vendendo partite di beni che si trovavano a mesi di navigazione di distanza. L'invenzione della partita doppia, perfezionata proprio dai mercanti veneziani, consentiva di tenere sotto controllo flussi di denaro sempre più complessi. Il ponte di Rialto, all'epoca in legno e poi ricostruito in pietra, brulicava di facchini, sensali e marinai, in un viavai continuo di merci pregiate provenienti da Costantinopoli, Alessandria e Bruges. L'arsenale, la fabbrica della potenza navale. L'arsenale di Venezia era il più grande complesso industriale del mondo occidentale. Esteso su oltre 45 ettari, impiegava fino a 16.000 operai specializzati, detti arsenalotti, in grado di costruire una galea completa in poche ore grazie a una catena di montaggio ante litteram. Le navi entravano in un canale e uscivano dall'altro pronte a prendere il mare, con scafi, alberi, remi e vele già montati. L'organizzazione era militare. I carpentieri, i calafati, i fabbri e i cordai lavoravano in squadre rigidamente divise, e la Repubblica custodiva gelosamente i segreti di costruzione. In particolare quelli relativi al fasciame e al calafataggio che rendevano le galee veneziane più veloci e resistenti di quelle nemiche. L'arsenale produceva non solo navi da guerra, ma anche mercantili tonde, galeazze e brigantini, garantendo alla Serenissima il controllo delle rotte adriatiche, Egee e del Mar Nero. Le mura dell'arsenale erano così imponenti che Dante ne fece una similitudine nell'inferno per descrivere la bolgia dei fraudolenti. Piazza San Marco e il potere politico. Piazza San Marco era il palcoscenico del potere. La Basilica di San Marco, con i suoi mosaici d'oro e i cavalli bronzei sottratti a Costantinopoli durante la Quarta Crociata, proclamava la ricchezza e la devozione della Repubblica. Il Palazzo Ducale, sede del Doge e dei Consigli, era un capolavoro di gotico veneziano che combinava leggerezza e magnificenza. Il sistema politico veneziano era unico. Il Doge era eletto a vita attraverso un complicato sistema di votazioni e sorteggi che impediva a qualsiasi famiglia di impadronirsi del potere.
Il maggior consiglio, il Senato è il consiglio dei 10, bilanciavano le decisioni, garantendo stabilità e segretezza. La diplomazia veneziana era famosa in tutta Europa per la sua abilità nel tessere alleanze e raccogliere informazioni. Gli ambasciatori veneziani inviavano relazioni dettagliatissime sulle corti straniere, e il loro archivio rappresentava la più grande raccolta di intelligence dell'epoca. Venezia coltivava con cura la propria immagine di serenissima, una repubblica pacifica e ordinata. Ma era pronta a scatenare guerre spietate quando i suoi interessi commerciali erano minacciati.
La sfida con l'Impero Ottomano.
Intorno al 1500, la Serenissima si trovava in una posizione delicata. L'espansione ottomana nel Mediterraneo orientale minacciava le sue colonie e le sue rotte commerciali.
La caduta di Costantinopoli nel 1453 aveva già ridimensionato l'influenza veneziana nel Bosforo, e ora i turchi premevano sulla Morea,
su Cipro e sulle isole Egee. Venezia alternava guerre costosissime a periodi di diplomazia pacifica, firmando trattati commerciali e pagando tributi per mantenere i privilegi dei suoi mercanti. Nonostante tutto, alla fine del 400 la Repubblica controllava ancora un impero marittimo che andava da Corfù a Creta, da Cipro alle coste della Dalmazia. Il commercio delle spezie, benché insidiato dalla nuova rotta portoghese intorno all'Africa, garantiva ancora profitti enormi. Tuttavia, il declino era già iniziato.
La scoperta dell'America e la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza avrebbero gradualmente spostato il baricentro economico dall'Adriatico all'Atlantico, segnando l'inizio della fine per la potenza veneziana. Venezia nel Rinascimento non era soltanto una città di canali e palazzi, era una macchina economica, militare e diplomatica che per secoli seppe prosperare sull'acqua. La sua eredità vive oggi nell'arte, nell'architettura e nella memoria di una repubblica che fece del commercio la propria anima.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!